Accolgo questa nomina con una sorpresa da una parte, perché si tratta di una svolta radicale per la mia vita, anche se per molti versi devo dire che io ho trascorso buona parte della mia esistenza quasi sempre nel mondo della cultura, nel mondo del dialogo con un orizzonte così mutevole come quello della cultura, delle arti, della letteratura e così via. D'altra parte anche c'è una dimensione che mi è anche molto consona, quella cioè di stare un po' sulla frontiera nel vedere anche questo mondo della non credenza, il mondo che si interroga, il mondo che qualche volta anche rifiuta, ma che ha dentro di sé sottilmente un'ansia di ricerca. Ecco, in questa luce, anche se si tratta di un'esperienza ormai per me molto superiore rispetto a quella che ho condotto finora in un orizzonte ristretto, è però un entrare in un ambito che non mi fa trovare spaesato o inceppato o dubbioso.
A suo avviso, quali sono le principali sfide culturali di oggi?
Le principali sfide culturali di oggi sono su traiettorie molto diverse. Da un lato io credo c'è sicuramente il ritrovare ancora i grandi valori in un confronto con una tradizione così alta e così nobile come quella cristiana. Il cristianesimo ha alle spalle 2 millenni di cultura altissima che non può essere semplicemente liquidata come purtroppo avviene qualche volta ai nostri giorni con delle battute, con degli sberleffi quasi di tipo goliardico. Quindi il primo elemento è quello, in un mondo così vago, incerto, riuscire a trovare la sostanza, a ritrovare radici che possano in qualche modo alimentare. Un'altra traiettoria è certamente quella del vincere la superficialità, la banalità, il fatto che la cultura religiosa di sua natura pone le domande ultime e dà alcune risposte che sono risposte ultime, questo fa sì che crei nell'interno anche del mondo di oggi, così fermo alla superficie delle cose, così banale, qualche volta persino volgare, possa invece questo mondo ritrovare una sorta di scintilla profonda, una sorta di seme deposto che deve ancora fiorire. Ecco, e questa è la sfida di un dialogo con questo mondo. Io direi che queste due traiettorie sono le principali, poi naturalmente si ramificano nella complessità di un dicastero vaticano che non guarda soltanto l'Occidente, ma guarda anche ai grandi orizzonti dei continenti come l'Africa e l'Asia, che hanno percorsi nuovi, percorsi diversi rispetto a quelli che noi abbiamo finora fatto.
Come far dialogare Vangelo e cultura in questa nostra società?
Il dialogo tra Vangelo e cultura è stato uno dei grandi punti di riferimento della Chiesa, soprattutto nell'interno della sua storia secolare, ma soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II. Non per nulla il Dicastero della Cultura sorge sulla scia del Concilio, anche se poi verrà formalmente istituito da Giovanni Paolo II, ma ha già il suo avvio con Paolo VI e in particolare con quel consiglio che lui vorrà, il Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti. Ecco, in questa luce io penso che sia indispensabile riconoscere che il cristianesimo è anche produttore di cultura, ma è anche soprattutto capace di inquietare le culture, dare una forza di ricerca, una forza di domanda sicuramente molto feconda. Ecco, in questa luce direi che il Vangelo e cultura è un binomio che deve essere intrecciato, che si incrocia, non solo perché il Vangelo deve riuscire ad esprimersi attraverso i linguaggi, attraverso le coordinate della nuova cultura, ma d'altra parte deve essere anche capace di lasciare una traccia, non deve soltanto esprimere se stesso, ma anche far sì che la sua espressione diventi alla fine un principio vitale, un principio fecondatore.
Vediamo sempre più spesso una società contraddittoria sempre più senza Dio, ma sempre più assetata di Dio.
È vero questo, noi ci troviamo paradossalmente in un mondo che sembra fermarsi soltanto all'ovvietà, alla banalità, si perde in piccoli rigagnoli, accoglie ormai invece della parola la chiacchiera, nelle azioni non ha più la progettualità, ma dall'altra parte mai come in un terreno così desertico, come bisogna pure registrare che è quello caratteristico del nostro tempo, si sente proprio la necessità di far ramificare radici di speranza, si sente come che l'uomo ha sempre un fremito, come diceva giustamente Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo. È inutile che si cerchi con la pubblicità, col commercio, con la vita solo ridotta a fenomeno economico o biologico, di accontentare l'uomo nei suoi bisogni primari, nelle sue pulsioni e così via. L'uomo alla fine contiene sempre dentro di sé una sorta di apertura verso l'eterno e l'infinito, ha dentro di sé sempre questa tensione che lo supera ed è nella ricerca di questo oltre e di questo altro che deve attestarsi la presenza della Chiesa con la sua, col suo annuncio e la sua cultura.
Lei sa già quali saranno i suoi primi passi?
I primi passi, il primo passo indispensabile, io non sono un uomo della Curia Vaticana, quindi entro dall'esterno e devo con molta umiltà cominciare a conoscere una struttura di grande complessità che ha già alle spalle una tradizione, il Pontificio Consiglio ha celebrato quest'anno i 25 anni della sua esistenza, quindi la necessità di riuscire a conoscerlo con attenzione, conoscendone tutti i percorsi, tutte le attività, in modo tale da poter poi insieme iniziare un nuovo itinerario, iniziare appunto un nuovo progetto. La prima tappa perciò è come sempre in tutte le cose, prima conoscere e poi agire.
Lei succede al cardinale Pupart.
Io vorrei appunto, avendo questa occasione, rivolgere un saluto al cardinal Pupart che, come tutti sanno ormai, è noto in tutto il mondo, è stata una delle alte figure della cultura cattolica ed è stato anche una grande personalità e quindi a maggior ragione la mia presenza diventa per certi versi più faticosa, quasi più inceppata di fronte a una figura già di così alto rilievo, come anche la Pontificia Commissione dei Beni Culturali aveva delle figure significative come il suo presidente precedente Monsignor Piacenza e l'attuale vicepresidente che è l'abate Zilinski, che ho avuto il piacere di conoscere. Quindi abbiamo sicuramente o alle spalle già delle presenze molto alte e queste presenze molto alte possono essere certamente anche elemento di imbarazzo, ma anche per me, ma possono essere anche un elemento importante di stimolo, ben sapendo che poi rimarranno ancora accanto a me col loro consiglio, anche perché io, come dico ancora, entro in un orizzonte che mi è per buona parte ignoto, venendo da un mondo diverso, nei cui confronti devo stabilire ormai un ponte di comunicazione.